Coelle Benjamin, Fabio Taddei di Genova, non presente. Cordano Enrico, Catessa Tartarini di Genova, non presente. Costantini Massimo, sempre avvocatessa Tartarini, non presente. Covel Mark William, Massimo Pastore di Torino, presente. Di Genti Simona, avvocato Tambuscio, presente. Doerti Nicolan, avvocato Pagani di Milano, non presente. Dreyer Jeannette Sibilla, avvocato Carlo Malossi di Modena, non presente. Duman Mesut, avvocato Vitale di Torino, non presente. Engel Jaroslav Jacek, avvocato Tartarini di Genova, non presente. Fassa Liliana, avvocato Conti, non presente. Fletzer Enrico, avvocato Sabattini di Bologna, presente. Forte Mauro, avvocato Luca Moser di Modena, non presente. Galante Stefania, avvocato D'Agostino di Padova, non presente. Galeazzi Lorenzo, avvocato Romeo di Roma, non presente. Galloway Ian Farrell, avvocato Rossi di Genova, quindi presente. Gandini e Torino, avvocato Pagani di Milano. Gatterman Christian, avvocato Guiglia di Genova, non presente. Genova Social Forum, Agnoletto, con l'avvocato Rossi sostituito come sopra, quindi presente. Giovannetti Ivan Michele, avvocato Sacco, presente. Golsuna, avvocato Pastore di Torino, non presente. Hager Morgan Caterina, avvocato Tartarini di Genova, non presente. Eglund Cecilia, avvocato Canestrini di Rovereto, non presente. Heigel Miriam, avvocato Tartarini di Genova, non presente. Herrero Villarman Dolores, avvocato Guiglia di Genova, guardi, è meglio che quando chiamo lo dica, perché sennò ce lo dimentichiamo. Herman Jens, avvocato Malossi di Modena, non presente. Herman Jochen, sempre Malossi di Modena, non presente. Erik Meyer Thorsten, avvocato Caffiero, presente. Hubner Tobias, avvocatessa Nesta di Napoli, non presente. Hut Andreas, avvocato Francesco Costa di Genova, presente. Jäger Laura, Claudio Novaro di Torino, non presente. Jonas Melani, avvocato Malossi di Modena, non presente. Chris Holger, Filippo Guiglia di Genova, non presente. Ah, sostituito, quindi presente. Kuzkau Anna Giulia, Riccardo Passeggi di Genova, presente. Luppichini Manolo, avvocato Sabattini di Bologna, presente. Luti Nathan Raffael, avvocato Trucco di Torino, non presente. Marquello Felix Pablo, Alessandro Gamberini di Bologna, presente con avvocato Passeggi. Mertens e Niels, avvocatessa Francesca Costa, presente. Martinez Ferrer Anna, Emanuele Tambuscio, presente. Massopaz Guillermo Tambuscio, presente. Maso Andrea, avvocato Luca Moser di Modena, non presente. Macchiglian Daniel Mark Thomas, avvocato Pagani di Milano, non presente. Messuti Raffaele, avvocato Simone Sabattini di Bologna, presente. Mirra Cristian, avvocato Taddei di Genova.
No. Presidente, buongiorno, sono arrivato adesso anche per la posizione Aleni Kovas. E
per la posizione di?
Aleni Kovas Thomas.
Che abbiamo già chiamato prima.
Sì, sì, che avete già chiamato. Allora, Coelle Benjamin.
Allora, dica un attimo per chi è presente.
I miei assistiti sono Aleni Kovas Thomas, Coelle Benjamin e Mirra Cristian. E poi ci sono ancora Apollo e Silver che deve ancora chiamare. Grazie.
Li ha ripescati, signora? Sì, dove c'è l'avvocato, quello lo verifica. Moret Fernandez David, avvocato dall'Orto di Genova. Va bene, presente con l'avvocato Bottino. Nanni Matteo, avvocatessa Tartarini di Genova. Presente.
Anche per le posizioni precedentemente già chiamate e anche per l'avvocato Fiorini, per l'avvocato Faure e per l'avvocato Romeo come sostituto processuale con delega in atti.
Allora, signora, prenda un po' nota di tutti gli avvocati che sono rappresentati. Quindi rappresenta l'avvocato Romeo di Roma, se non sbaglio.
Sì, l'avvocato poi, Fiorini. E direi basta, di Genova.
Natram Hakim, avvocato Rossi di Genova, sostituito come sopra. Quindi presente. Noguera Xavier Franco Corra, l'avvocato Lerici di Genova. Olson Edda Catarina, avvocato Canestrini di Rovereto.
Avvocato Taddei, per delega in atti e anche per le ulteriori posizioni dell'avvocato Canestrini.
Va bene, sono quindi anche presente con l'avvocato Taddei.
Esatto.
Otto Vai Catrina, avvocato Vernazza di Genova. Quindi lei è il nuovo difensore o?
Nuovo difensore.
Ah, scusi. Quindi non c'è più l'avvocato Vernazza.
Ha già la udienza.
Prego?
Per quella posizione no.
Va bene.
Ha già la posizione.
Pazche Giulia, avvocato Sabattini di Bologna, presente. Pavarini Francesco, avvocato Romeo di Roma, a questo punto sostituito da lei. Petrone Angela, avvocato Mino Cavallo di Taranto, non presente. Podobnic Gabriella, avvocato Sabattini di Bologna, presente. Pollo Craffa, l'avvocato Taddei di Genova, presente. Provenzano Manfredi, avvocato Sodani di Roma, sostituito da Tambuscio, quindi presente. Reschke Kai Manfred, avvocato Malossi di Modena, non presente. Samperis Benito Francisco Javier, ermano dall'Orto di Genova, presente, come sopra. Schmiederer Simon, avvocato Bigliazzi di Genova, presente. Scribani Giuseppe, Laura Tartarini di Genova, presente. Sibler Steffen, avvocato Taddei di Genova, presente. Svensson Jonas Tommi, avvocato Canestrini di Genova.
Sostituito da avvocato Taddei per delega in atti.
Presente con l'avvocato Taddei. Zabo Jonas, Laura Tartarini di Genova, presente. Treiber Teresa, qui dunque indicato un avvocato di Monaco, ma in realtà poi, ecco, sì, avvocato Bonamassa presente con sostituto. Urgheghe Marta, avvocato menzione, passeggio. Valenti Massimo, avvocato Gamberini di Bologna, presente. Forungar Boris, Caspar Carla, avvocato Caruso di Genova, presente con l'avvocato Bruzzone. Wagenschein Kirsten, avvocato Elena Fiorini probabilmente, presente?
No, sostituita da me.
Sostituita da lei. Weigers Daphne, avvocato Laura Tartarini di Genova, presente. Weiss Tania, avvocato Luca Moser di Modena, non presente. Zapatero Garcia Guigliermina, avvocato Laura Tartarini, presente. Ziatchek Sebastian, avvocato Filippo Guiglia di Genova, sostituito Francesca Costa. Zeuna Ranna Catarina, avvocatessa Tartarini di Genova, presente. Zulke Elena, avvocato Guiglia, sempre sostituito come sopra. Giesar Michel Roland, avvocato Pastore di Torino, sostituito da Costa. Brusetti Ronni, avvocato Pagani di Milano. Gobbi, presidente dell'Associazione Radio Onda Urto, avvocato Vicini di Brescia, non presente. Associazione Giuristi Democratici, avvocato Emilio Robotti, sostituito. Alberti Massimo, avvocato Vicini di Brescia, non presente. Bianco Paolo, avvocato da Dabo di Roma, non presente. Blairio Jonathan Norman, avvocato Maria da Dabo di Roma, non presente. Brauer Stefano, avvocato Giannelli di Modena, non presente. Cirio Daniele, avvocato Federico Micali di Firenze, non presente. Covas, avvocato Simonetta Crisci di Roma.
Per favore, c'è un po' di trambusto in quella zona, evitiamo il clima da Piazza Grande, grazie.
Quindi Teramo Domenico per Covas, non presente. Cunningham Davide John, avvocato Giannelli di Modena, non presente. Di Pietro Ada Rosa, Patrizia Maltagliati di Genova, sostituita, presente. Haldiman Fabian, avvocato Piero Augustoni di Genova, non presente. Lelec Stella, Dario Rossi di Genova, sostituito da chi? Avvocato? Zunin Claudio. Mott Richard Robert. Vabbè, qui è indicato un avvocato di Londra, ma probabilmente c'è un difensore italiano. Non presente. Pancioli Guadagnucci Lorenzo, avvocato Galasso di Palermo, non presente. Perrone Vito, avvocatessa D'Amico di Roma, non presente. Primosig Federico, avvocato Nadalini di Genova, Franz Madrazzo, Francisco Javier, avvocato Campos Garcia di Saragozza. Vabbè. Poi ci deve essere.
Chiedo scusa, signor consigliere.
Prego, prego.
Sans Madrazo Francisco Javier, difeso dall'avvocato Andrea Vernazza nel primo grado di giudizio per il principio dell'immanenza della Costituzione di parte civile, difeso per delega permanente per tutto il grado di giudizio dal sottoscritto, delega che vado a depositare. Grazie. E nell'occasione delego alla sostituzione il collega Passeggi, dovendo assentarmi in mattinata per un corso di aggiornamento. Grazie.
Quindi Sanz Madrazo è presente. Scala Roberta, avvocato Andrea Sandra di Udine. Non presente. Schiavi Gloria, Maria D'Addabbo di Roma, non presente. No, è presente? Ah, è arrivata l'avvocato Montella. E lei chi rappresenta, avvocato? Vabbè, allora diciamo che tutte le parti civili difese da questi avvocati sono oggi presenti con l'avvocatessa Multedo, anche se l'abbiamo già chiamato prima. Quindi eravamo arrivati a Schiavi Gloria, giusto, che a questo punto è presente. Cecilia José Luis, avvocatessa Alessia Vassallo di Genova. Ah, è presente. Benissimo. Poi Sieve Wright Cara, avvocato Giannelli di Modena, non presente. Società Cooperativa Laboratorio 2001, in persona di Morando Daniele, avvocato Crisci, a questo punto è presente l'avvocato Multedo, quindi presente. Tomelleri Enrico, avvocato Andrea Sandra di Udine, non presente. Del Vecchio Bruno, avvocato Tartarini di Genova. Presente? No. Sì.
Io sostituisco l'avvocato Del Vecchio, che assiste la Federazione Nazionale della Stampa.
Ah, ecco, qui è scritto male allora. Sì. Quindi è la parte civile dell'Associazione, la Federazione Nazionale della Stampa, presente con l'avvocato Del Vecchio, sostituito da lei.
Esatto. Grazie.
E poi Schletting Mirko, avvocato Miraglia di Genova, non presente. Responsabile civile, avvocatura dello Stato, presente con l'avvocato Olivo?
No, Salvetti. Olivo da 3 anni non è
piaciuto. Va bene, chiedo scusa.
Mi chiedo scusa, signor consigliere. Ci sono ancora alcune posizioni per cui che sono sostituite da me. Bertola Matteo, avvocato Mazzali, rappresentato da me per delega ai nati Taddei. E Bertola Matteo. È una parte civile, chiedo scusa.
Sì, me l'abbiamo chiamato forse prima che lei arrivasse.
Sì, ecco, sì. Volevo soltanto dare atto che...
No, ma abbiamo già stabilito che...
Tutte le posizioni, ok.
Tutte le deleghe o le rappresentanze che ci pervengono.
Ok, allora era superfluo, grazie.
Sì. Allora, con la costituzione delle parti siamo a posto.
Chiedo scusa, solo una cosa per l'appello. Credo che alla fine è stato nominato Schleiting Mirko come difeso dall'avvocato Miraglia, ma credo che sia difeso dall'avvocato Andrea Sandra, del quale io ho la sostituzione processuale in primo grado, non oggi, per quello che non ho risposto all'appello, anche per le altre due posizioni, però...
Vabbè, allora Schleiting Mirko, diciamo che lo rappresenta lei.
Sì.
Quindi presente.
Se per quello, anche Scala Roberta e Tomelleri, come sostituzione dell'avvocato Sandra.
Allora Tomelleri Enrico presente,
perché ce l'avevo in primo grado, la prossima udienza porto quella per l'appello,
e Scala Roberta anche, va bene.
Presidente, per l'avvocato Pagani avevo depositato la scorsa udienza la sostituzione.
Pagani? Allora diamo atto che saranno presenti anche le parti civili rappresentate dall'avvocato Pagani, sostituito dall'avvocatessa Multedo.
Ok, Chiedo scusa, Presidente, avvocato? Sempre per l'appello.
Questo l'avvocato Migliazzi, no?
Ah, l'avvocato Migliazzi.
Migliazzi per l'avvocato di Udine, l'avvocato Sande.
Sì, chiedo scusa sempre per l'appello. Avvocato Junca, difesa di Sarro e Mortola, sono arrivato in ritardo, chiedo scusa.
Anche per me, sono l'avvocato Cibien per Burgio.
Ecco.
Ah, ecco, per Burgio c'è un problema.
Sì.
Lei ha notizia della se la notifica a Burgio è stata effettuata?
No, io non ho più notizia proprio.
No.
Sì.
E allora lo nominiamo d'ufficio perché bisogna stracciare
no.
la posizione.
No, 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 lui è il difensore di fiducia.
Ah, lei è il difensore di fiducia?
Sì, sì, sì.
No, vabbè, come Burgio. La nominiamo, bisogna stracciare la posizione Burgio perché la notifica non ci risulta che sia andata a buon fine. Quindi si dispone alla separazione del procedimento nei confronti di Burgio. Michele?
No, no, aspetta,
bene?
Aspetta, aspetta.
Michele. Scusate, finisco. E rinvia all'udienza un'udienza di febbraio a questo punto. 10 febbraio? 10 febbraio.
Con notifica al difensore.
Con notifica.
Sì, così dice la legge.
Va al difensore.
Presso il difensore.
Posso dire qualche cosa sulla costituzione di...
Sì, no, no, finiamo, avvocato, mi perdoni, finiamo questa... Quindi con notifica presso il difensore, visto l'impossibilità di notificare all'indirizzo che hai agli atti, va bene? Signora, chiaro?
Ci viene, sì.
Sì, allora diamo atto della... presenza dell'avvocato Gazzola per Mortola e avvocato Naccia per Domenici. Ci sono altre sopravvenienze?
Grazie Presidente, all'appello delle parti civili è sfuggito a me sicuramente l'avvocato Liana Mesta del Foro di Napoli per Hubner Thomas che difendo io in vista delle
gare. Probabilmente lei è arrivato, vabbè, adesso vediamo.
Hubner Tobias o Thomas, come... sì.
Allora, mi pare che c'era l'avvocato Salvemi che avesse chiesto la...
Sì, grazie, sarò brevissimo. Vedo che c'è un nuovo decreto di citazione per l'udienza di oggi. Noi non l'abbiamo, io non l'ho ricevuto e mi sembra neanche gli altri difensori. Non intendo fare eccezioni in proposito, anche se forse si sarebbe dovuto notificare perché è un interesse... di questo rappresentante del responsabile civile sapere quali sono le parti civili che agiscono nei propri confronti, essendoci aggiunte tutta una serie di parti, ma ripeto, non intendo fare eccezioni, però vorrei sapere chi sono esattamente, perché ho una fotocopia del decreto odierno e ci sono delle differenze rispetto al decreto che era stato notificato per il 20 di novembre. Voglio essere preciso. Nel decreto odierno, ad esempio, si dice Rossi Dario, difensore, avvocato Emilio Robotti, Foro di Genova. Presumo che si voglia alludere all'Associazione Giuristi Democratici. Allora voglio sapere, rispondo nei confronti dell'Associazione Giuristi Democratici, che si è costituita parte civile, o nei confronti di Rossi Dario, che ovviamente non si è mai costituito parte civile. Stessa cosa per Agnoletto. Viene indicato Agnoletto, ma Agnoletto non è parte civile, è parte civile il Genoa Social Forum. Vi è poi indicato in questa fotocopia che ho preso, stesso problema del vecchio Bruno, in realtà già l'avvocato Tartarini ha precisato che probabilmente si vuole fare riferimento alla Federazione Nazionale Stampa Italiana, però vorrei che questo risultasse con chiarezza. Infine vi è un Morando Daniela, che però lei consigliere non ha letto nell'elenco. Morando Daniela è stata esclusa come parte civile con decreto, con ordinanza all'inizio del procedimento e con l'apposita ordinanza, e in sentenza si ricorda che la Morando Daniela, pagina 341 della sentenza di primo grado, è stata esclusa come parte civile. Quindi vorrei in sostanza che si precisasse che, senza fare eccezioni, ma che si precisasse che Genoa Social Forum è parte civile e non l'avvocato Rossi, che l'Associazione Giuristi Democratici sono parte, cioè queste cose qui, e che Morando in ogni caso è esclusa in quanto già esclusa in primo grado. Grazie.
Altre questioni?
Sì, Presidente, Avvocato Corini, buongiorno.
Avvocato di Stato.
Avvocato Corini, buongiorno Presidente. L'altra volta avevo anticipato, il Presidente aveva lasciato il termine aperto.
Certamente.
Ecco, volevo levarmi un sassolino dalla scarpa, nel senso che vedevo un nutritissimo e qualificatissimo parterre rappresentativo dell'ufficio del pubblico ministero, e poiché ricordo a me stesso che l'articolo 178 lettera B sanziona a pena di nullità tutte le norme relative alla partecipazione al procedimento dell'ufficio del pubblico ministero, mi pareva non si potesse considerare un buon governo della norma del 570 terzo comma il provvedimento, mediante provvedimento che la volta scorsa abbiamo avuto in copia, con cui il procuratore generale aveva di fatto delegato alla partecipazione, quali suoi sostituti, il dottor Zucca e il dottor Cardona in primis, e poi in aggiunta, anche se si legge ai fini del successivo eventuale ricorso per Cassazione, nota che noi prendiamo come un gaudioso auspicio, il sostituto procuratore generale, dottor Ezio Castaldi. E dico questo perché, signor Presidente, perché anzitutto nel provvedimento di delega si dice che ne hanno fatto richiesta i pubblici ministeri del primo grado, e questo soddisfa di partecipare come sostituti, e questo soddisferebbe il requisito normativo del 570,3. Non è propriamente così. La Corte di Cassazione, loro mi insegnano, ha avuto modo di precisare in senso costante che si tratti di una norma eccezionale e quindi di stretta interpretazione. I requisiti del 570 sono due, cioè che il magistrato abbia presentato le conclusioni e ne faccia richiesta poi nell'atto d'appello. Nell'atto d'appello la richiesta c'è, ma per esempio se andiamo a scorrere il verbale d'udienza del 17 luglio 2008, le conclusioni per l'ufficio del pubblico ministero sono state prese dal solo dottor Zucca, anche se l'illustrazione della corposa requisitoria è stata scissa in due tronconi, a verbale risulta che testualmente il dottor Zucca formula le richieste in punto di pena come da prospetto che deposita, che viene allegato come parte integrante al presente verbale. Quindi la norma di stretta interpretazione, come dice la Cassazione, presidiata dalla sanzione di nullità, prevede un doppio requisito, e il doppio requisito è istintivo, che la formulazione di conclusioni occorre fare riferimento alla disposizione del 523, che è molto chiara. Tant'è che per analogia la parte civile che non presenta le conclusioni decade, cioè quella che materialmente compie l'atto formale. E la doppia condizione non pare verificatasi, almeno in ordine a uno dei magistrati che vengono nel provvedimento di delega mentovati. L'altra questione che poi si pone è che a quel punto loro mi insegnano la ratio della norma è quella di non disperdere le conoscenze già acquisite nel primo procedimento di prime cure, e si assisterebbe a una duplicazione dell'accusa in base alla quale delegato e delegante coesisterebbero nel procedimento, nella fase, nel grado meglio. Fattispecie che non abbiamo dimestichezza a trovare nel nostro sistema, perché l'istituto della delega e quindi della sostituzione presuppone un mandato di chi appunto si spoglia di una rappresentanza per attribuirla ad altri. La contemporanea presenza in udienza di delegato e delegante non è quindi contemplata dall'articolo 570 nella stretta interpretazione che la costante giurisprudenza della Corte di legittimità impone a presidio dell'applicazione della norma di cui parliamo, 570 terzo comma. Ripeto, siccome le disposizioni che contemplano la partecipazione dell'ufficio del PM sono, come loro ben sanno, sempre previste a pena di nullità, nel timore che questa nullità possa, per questa superfetazione della presenza dell'ufficio d'accusa, verificarsi, io la segnalo alle signorie loro e in questo senso chiedo che quindi si provveda, poiché secondo me, ma lo dico con tutta la modestia di cui la questione stessa faccio, secondo me l'unico soggetto che correttamente a questo punto può partecipare è il delegato che ne ha fatto richiesta e che ha preso le conclusioni in primo grado nel primo grado di giudizio, avendone fatto richiesta nell'atto d'appello. La ringrazio.
Chi conclude?
Presidente. Grazie,
certo. Presidente, mi scusi.
Chi discute la questione? C'è qualcun altro da parte? Lei invece voleva...
No, io mi volevo associare, ma anche far presente alla Corte che sono l'avvocato Carlo Di Bugno e sono difensore dei Luperi. Sono arrivato durante l'appello, non l'ho voluto disturbare. E mi associo alla eccezione sollevata dall'avvocato Corini. Grazie.
Avvocato Salvemini?
Anche io mi associo all'eccezione sollevata dall'avvocato Corini, però volevo dire due piccole parole. Anzitutto questa. I rappresentanti della Procura Generale e i rappresentanti della Procura della Repubblica sono di un livello tale per cui non c'è nessun vantaggio per
questa è una valutazione questa parte, di merito.
Nel fatto che ci sia l'uno o l'altro o tutti e due. Ognuno è perfettamente in grado di svolgere pienamente il suo compito e per questo responsabile civile non ci sarebbe nessun vantaggio. Ma, come giustamente ricordato, vi è un problema, articolo 178 lettera B, e tutte le parti processuali debbono controllare la regolarità dell'andamento del processo. Detto questo, vorrei dire questo. L'articolo 570 al terzo comma, norma giustamente ricordato, norma eccezionale come tale di stretta interpretazione, prevede che il pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale. Presso la Corte d'Appello, la partecipazione è disposta dal Procuratore Generale. Quindi c'è anzitutto un singolare, quale sostituto, non quali sostituti, c'è colui che ha presentato le conclusioni e si è ricordato che è uno dei pubblici ministeri. Ma io vorrei andare un pochino alla ratio di questa norma. Qual è la ratio? La ratio è quella di non disperdere quel patrimonio di conoscenze che sono state acquisite nel corso del processo in primo grado e quindi in processi di particolare pesantezza e complessità, allora il procuratore della Repubblica che ha presentato le conclusioni chiede di poter partecipare anche al giudizio d'appello. È evidente che questa ratio viene del tutto dispersa nel caso in cui ci sia anche il rappresentante della Procura Generale, il quale a sua volta deve ristudiarsi tutto il processo. Ma quindi la ratio viene eliminata. Ma io aggiungo che la presenza contemporanea di rappresentanti di due uffici diversi crea dei problemi di difficile soluzione, perché se ci sono più rappresentanti della Procura della Repubblica in un processo, probabilmente andranno d'accordo, ma se non andranno d'accordo la soluzione si trova all'interno di quell'ufficio. Prevarrà il primo assegnatario del fascicolo, potrà intervenire il procuratore della Repubblica in un eventuale conflitto. Ma se invece ci sono due rappresentanti di uffici diversi i quali non sono legati da vincolo gerarchico fra di loro, potrebbero esserci dei problemi. Il problema più evidente sarebbe nel caso in cui uno presentasse una conclusione e l'altro una conclusione diversa. Uno chiede la condanna a 4 anni e l'altro chiede l'assoluzione. È il caso più evidente. Mi si dirà, ma questo caso può essere risolto con facilità perché uno solo presenta le conclusioni. Poi si dovranno mettere d'accordo fra tutti. Ma la verità è che la presenza del pubblico ministero ha dei problemi diversi e si sono già verificate delle difficoltà che poi si traducono in un danno per i difensori delle altre parti. Nel processo sempre relativo al G8, cosiddetto Bolzaneto, che in cui si è discusso un mese fa da parte dei rappresentanti di uffici diversi, perché erano presenti lì ma non è stata fatta la questione, il rappresentante della Procura Generale ha sostenuto una tesi che era quella la seguente: quando si verifica il tempo necessario per la prescrizione e vi è l'appello della Procura, per il solo fatto che vi è l'appello bisogna dichiarare la prescrizione. Diversa ed opposta alla tesi dei rappresentanti della Procura della Repubblica, che dicevano andiamo al merito e vediamo se deve essere confermata la sentenza di assoluzione, ovvero se si deve dichiarare la prescrizione. Quindi due tesi diametralmente opposte, sostenute dal rappresentante della Procura Generale, che è lo stesso che in quest'Aula, e dai rappresentanti della Procura della Repubblica, che erano diversi. Mi si dirà, ma in fondo il collegio ci sta o non ci sta a quelle conclusioni? Ma prima che decida il collegio, noi che siamo in quest'Aula con la toga addosso dobbiamo sapere su quali tesi ci dobbiamo confrontare. E se uno sostiene A e l'altro sostiene B, il principio del contraddittorio è già perduto, perché io non so come difendermi, né ho il dovere di difendermi da due tesi diverse. Quindi è un mio preciso interesse evitare che ci sia questa possibilità di conflitto, possibilità che si è verificata realmente in un processo collegato sempre al G8. Quindi io chiedo che sia uno dei rappresentanti e non l'altro. Ultima notazione, effettivamente in questa delega rilasciata dal procuratore generale e che è stata prodotta il giorno 20 di novembre, leggo scritto che, poiché è opportuno che partecipi anche il procuratore generale dottor Carzaldi, che i dottori Enrico Zucca e Francesco Cardona Albini, sostituti procuratori della Repubblica, partecipino all'udienza, notate il singolare, che si terrà alla Corte d'Appello di Genova, terza sezione penale, in data 20/11. All'udienza del 20/11. Questa è la delega. Probabilmente voleva dire di più, ma ripeto, siamo in presenza di una norma di stretta interpretazione. Questa è la delega. Poi la trasmissione della delega è più ampia, ma questa è la delega. Quindi io credo che io lascio. Secondo me dovrebbe partecipare il rappresentante della Procura della Repubblica in base a questa delega, ma naturalmente sono liberi gli uffici di tenerla o non tenerla la delega. Se preferisco che ci sia il rappresentante della Procura Generale, ci sarà il rappresentante della Procura Generale. Se no la Procura della Repubblica decideranno loro, a me indifferente, basta che non siano due gli uffici. La ringrazio.
Presidente, dico due parole io, perché credo comunque che il perno sia la partecipazione comunque dei rappresentanti dell'ufficio del pubblico ministero di primo grado. Lascerò però al collega rappresentante della Procura Generale forse l'occasione per rispondere al cenno che è stato fatto al contrasto.
Ma c'è opposizione a questo modus operandi, Presidente? Eh sì, perché così, se no facendo, li abbiamo già costituiti tutti e due.
No, Vorrei discuterla io, Presidente. Dato che c'era un accenno personale ad un altro processo, ecco, mi permettevo di... Comunque, credo che siano assorbenti le questioni di diritto. Ecco, mi sforzo di dare una veste tecnica a questa eccezione, che io ritengo molto coraggiosa quanto iniziativa, perché in assoluto contrasto con quella che è la giurisprudenza di legittimità, a cui pure si è fatto generico accenno. Io ho imbarazzo a ricordare al Presidente, ai giudici della Corte, i precedenti di legittimità che credo siano conosciuti. Parto da un principio che mi sembra comunque correttamente ricordato dalla difesa, cioè la presenza del pubblico ministero di primo grado nel successivo grado è considerato dall'ordinamento processuale un valore rispetto all'instaurazione di un effettivo contraddittorio, quindi presupposto indefettibile per il giusto processo. Questo valore è stato riconosciuto dalla giurisprudenza, è stato ricordato oggi, è quello della non dispersione della conoscenza processuale. Ed è questo che la giurisprudenza ricorda sempre, riallacciandosi anche ai lavori preliminari per il codice di procedura penale, dove si è riconosciuto questo principio è prevalente rispetto a qualche timore di personalizzazione dell'accusa. La norma del 570 terzo comma trovava corrispondenza con l'ormai abrogato articolo 3 delle disposizioni di attuazione, che cercava di assicurare la continuità del rappresentante dell'accusa in giudizio con quello che aveva effettivamente svolto le indagini. L'articolo 3, per questioni ordinamentali, oggi è abrogato, ma la normazione secondaria del Consiglio Superiore ha riconosciuto che è ancora un valore organizzativo quello per cui è opportuno considerare e agevolare la partecipazione all'udienza del titolare delle indagini. Questo appunto perché anche sotto il risvolto organizzativo il valore della non dispersione della conoscenza processuale è appunto considerato fondamentale per un corretto contraddittorio. La giurisprudenza si è occupata quindi della natura dell'istituto di questa applicazione prevista dall'articolo 570, comma terzo. È un'applicazione speciale. È un'applicazione ad processum, che non significa piena incardinazione dei rappresentanti del pubblico ministero di primo grado nell'ufficio della Procura Generale. In questo senso è vero che la norma è di stretta applicazione. Ma perché di stretta applicazione? Proprio perché non c'è un incardinamento nell'ufficio totale. Questo ha portato la Cassazione a riconoscere che il potere di impugnazione spetta sempre e soltanto all'ufficio della Procura Generale e non si trasmetta ai rappresentanti di primo grado applicati al processo. Se voi vedete il provvedimento di applicazione del Procuratore Generale, è ossequioso rispetto a questi principi. Ha previsto la partecipazione del pubblico ministero del primo grado e, al fine appunto di esercitare meglio il potere di impugnazione che spetta soltanto all'ufficio della Procura Generale, ha previsto anche la partecipazione di un rappresentante dell'ufficio della Procura Generale. Ma qual è il punto fondamentale? Che, e qui mi pare che la difesa si sia un po' lanciata nel buio, si evocano ipotesi di nullità. Ora, a me sembra che la verifica giurisprudenziale dia un risultato del tutto opposto, cioè è giurisprudenza consolidata. Leggo un passo della sentenza recente, sezione prima 13.2.2007 Ventura, si dice: è giurisprudenza ampiamente consolidata quella per cui, in analogia a quanto disposto dall'articolo 33, comma 2, in ordine alle condizioni di capacità del giudice, egualmente deve ritenersi estranea alla materia della capacità o legittimazione del pubblico ministero e quindi non riconducibile nell'ambito delle nullità di cui l'articolo 168 CPP lettera B, la violazione di disposizione relativa all'individuazione concreta della rappresentanza della pubblica accusa nel procedimento una volta che chi svolga tali funzioni sia comunque in generale un soggetto investito della relativa attribuzione e che sia garantita la partecipazione di detto organo al procedimento medesimo. Quindi, qualsiasi questione relativa alla composizione dell'ufficio del pubblico ministero in udienza non ridonda mai in nullità. La giurisprudenza si è occupata di diverse fattispecie. La mancanza della delega, addirittura della generale, considerata mera irregolarità. La mancanza, pur prevista dalla legge, della richiesta di applicazione nell'atto di appello, considerata mera irregolarità. C'è una serie di fattispecie che la Cassazione ha sempre deciso alla luce di questo principio. Comunque sia, la violazione di queste disposizioni non ridonda mai in nullità. Qui si dice, va bene, però perché due uffici contemporaneamente? Allora, noi non troveremo alcuna norma che parla di pubblici ministeri, di rappresentanti del pubblico ministero, perché è la prassi che ha fatto sì che ci siano le coassegnazioni, così come la prassi fa sì che certe sentenze siano scritte da più mani. E non c'è codificata da nessuna parte, se non nella ragione secondaria, l'istituto della coassegnazione. Il codice parla di pubblico ministero, di rappresentante del pubblico ministero, e non usa il plurale, ma questo non vuol dire nulla. Ecco il perché della non disciplina, della conclusione che prende il rappresentante del pubblico ministero, perché il codice usa sempre il singolare, quindi... veramente, come dire, modesta quell'argomentazione che si basa solo sul significato letterale rappresentante che ha preso le conclusioni. Se più sono i pubblici ministeri di udienza e c'è una motivazione rispetto alle conclusioni finali, è chiaro che i pubblici ministeri rappresentanti dell'udienza che prendono le conclusioni sono quelli fisicamente presenti in udienza, che hanno partecipato alla discussione. Seguendo, come dire, la logica di questa eccezione, a questo punto, e vado oltre, diciamo, nell'argomentazione che è stata rappresentata, la presenza del procuratore generale eliminerebbe la necessità addirittura del sostituto. Abbiamo visto, e si è allontanato poco fa, il procuratore generale, non si sa chi doveva stare in udienza, solo il procuratore generale, dovevamo allontanarci noi o viceversa, ecco, quindi non è, credo.
Trattiamo anche l'argomento relativo al contenuto della delega, la questione del minus dixit quam voluit.
Ecco, io facevo riferimento alla delega del procuratore generale perché la presenza contemporanea dei rappresentanti dei due uffici, come dire, copre tutte le facoltà che l'ufficio del pubblico ministero può concretamente esercitare, ma è una, come dire, previsione ad ampio spettro. Io posso risolverla così, è chiaro, in via di interpretazione la delega all'udienza è la delega, come dire, al processo, ma ho appena ricordato, Presidente, che anche la mancanza di delega è considerata una mera irregolarità. Ecco, in questo caso saremmo ancora in tempo, come dire, per sanarla. Chiudo sull'argomento letterale con una citazione, come dire, di una Cassazione che è recentissima, sezione seconda del 10/7/2009. È una Cassazione che si occupa del... ahimè, non l'ho notato, esclude il potere di impugnazione in capo al vice procuratore onorario che ha presentato le conclusioni in udienza. Cito questa perché fa, come dire, una interpretazione letterale. La Corte precisa che l'edizione rappresentante del PM con cui si designa il PM che ha presentato le sue conclusioni in udienza come uno dei soggetti legittimati all'impugnazione è una figura che si individua, cito, in stretta relazione ai soggetti indicati al primo comma dell'articolo 570 CPP. I primi due commi della norma, tra loro integrati, fanno riferimento, cito, al titolare dei vari uffici di procura e dai loro sostituti, magistrati togati, come del resto arguibile dalla lettura del terzo comma dell'articolo undicesimo, che riconosce al presentante del PM in udienza la possibilità di partecipare al processo d'appello come sostituto del procuratore generale. Noterà la Corte come è sempre solo il singolare che appare nell'addizione della norma, ma la Cassazione dice che quel singolare fa riferimento al titolare dell'ufficio e dai suoi sostituti.
Sulla questione di chi ha concluso in primo grado, o se ha concluso lei o il collega Cardona?
Io mi sembrava di aver già fatto cenno, diciamo, a questa problematica, dicendo che è una mera interpretazione letterale. Chi ha preso le conclusioni in udienza sono i pubblici ministeri, non potevano farlo in coro. Ora, non c'è alcuna norma che preveda l'addizione rappresentanti pubblici ministeri, ma il pubblico ministero che ha partecipato è quello. Mi permetto, se la Corte vuole, di depositare i precedenti di legittimità nel loro test integrale, che sono, come dire, espressione dei principi che ho ricordato, se la Corte ritiene opportuno.
Posso, Presidente? Grazie, sì, Avvocato Passeggi per le parti civili. Allora, io se ho ben inteso la questione che... farò del mio meglio, Presidente, grazie, che è stata affacciata alle parti civili sul piano logico si biforca. Primo problema, assenza nel provvedimento di delega nei confronti dei pubblici ministeri che hanno rappresentato la pubblica accusa in primo grado dei presupposti di cui all'articolo 570, secondo profilo, contemporanea presenza e quindi superfettazione della pubblica accusa del rappresentante del procuratore generale e dei rappresentanti della Procura della Repubblica. Per quanto riguarda la prima questione, cioè la contemporanea presenza dei due pubblici ministeri, laddove le conclusioni di primo grado, come risulta da verbale d'udienza, sono state prese da uno solo, ha già detto il rappresentante del pubblico ministero in oggi applicato. Si tratta, o meglio, l'interpretazione del 570,3, ancorché si tratti di norma di stretta applicazione, proposta dai banchi della difesa, è un'interpretazione formalistica che non tiene conto dell'ipotesi di coassegnazione dei fascicoli che è assolutamente consolidata dalla prassi. È ovvio che in primo grado, qualora ci sia stata una coassegnazione o una cogestione della pubblica accusa da parte di due magistrati del pubblico ministero, le conclusioni vengano formalmente prese all'esito della requisitoria da uno solo di questi. Questo peraltro non significa, per ovvie ragioni, per ossequio alla ratio del 570 che tutti quanti abbiamo richiamato, cioè quella di non dispersione delle conoscenze, del patrimonio di conoscenze della pubblica accusa in primo grado, questo non significa ovviamente che il rappresentante del pubblico ministero legittimato ai sensi del 570 a richiedere o ottenere l'applicazione sia la persona fisica che ha formalmente concluso la requisitoria formulando le richieste di pena. Se anche fosse, non ho a disposizione i potenti mezzi della Procura della Repubblica, ma un po' di ricerca giurisprudenziale è stata svolta anche sui banchi della parte civile e abbiamo ritrovato, e ovviamente la offriremo laddove ritenuto, all'attenzione del Collegio, una sentenza della prima sezione non così recente come quella richiamata da dottor Zucca, è una prima sezione del 2002, Leuzzi e altri. Non è configurabile la nullità di cui al 178,1 lettera B, eccetera, nell'ipotesi di conferimento, in assenza dei presupposti che lo consentono, da parte del Procuratore Generale a un magistrato della Procura della Repubblica della delega all'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nel giudizio di appello. Il che viene a dire, esattamente come ha sostenuto il rappresentante della Procura della Repubblica che anche laddove vi fosse un fondamento nella questione che è stata proposta dai banchi della difesa, staremmo parlando di una mera irregolarità e non di un'ipotesi di nullità. Per quel che inerisce invece alla contemporanea presenza del rappresentante del Procuratore della Repubblica e del rappresentante del Procuratore Generale, non vorrei banalizzare la questione, ma ovviamente anche qui si tratta di una irregolarità. Quel che abbonda non vizia, e questa contemporanea presenza non viene ovviamente a ledere i diritti della difesa. In tal senso concludo.
Posso una parola? Come? Ma velocissimissima, guardi, perché io sulla Cassazione non sono così ferrata come i colleghi che mi hanno preceduto, ma sulla giurisprudenza della Corte d'Appello di Genova mi sembra che da molti anni sulla contemporanea presenza pubblico ministero e procuratore generale non ci sia mai stata nessuna questione.